Questa domenica Fede Bellezza vuole parlarvi di alcune opere dedicate al tema dell'orazione nell'orto dei Getsemani. Sandro Botticelli vi si cimentò con un dipinto a tempera su tavola, databile 1490-1493 circa, un'opera conservata nel Museo della Cappella Reale di Granada, in Spagna. La predicazione di Savonarola, che aveva fortemente influenzato il Botticelli, lo spinse nell'ultima parte della sua vita ad abbandonare le rappresentazioni allegoriche per dedicarsi solamente più ai dipinti sacri. Ecco quindi questa magnifica rappresentazione dell'orazione nell'orto. Mentre tre apostoli dormono sul registro inferiore del dipinto, Gesù è separato da loro attraverso una staccionata che racchiude una strada che porta ad una rocca sopraelevata dal tappeto erboso su cui si trova Gesù in preghiera, mentre un angelo gli tiene dal cielo un calice dorato fra le braccia incrociate di Nostro Signore. Molte piante piccole e due alberi di ulivo, uno più folto e l'altro più rado, decorano e incorniciano la rappresentazione sacra. Il Correggio, nel 1524 circa, dipinse la sua orazione nell'orto, un olio su tavola, conservato ad Apsley House a Londra. È una piccola tavola che oggi versa in un cattivo stato di conservazione. Fu ammirata a Reggio Emilia da Vasari, che ne diede una bella descrizione, così scrivendo: un quadretto di grandezza di un piede, la più rara e bella cosa che si possa vedere di suo di figure piccole, nel quale è un Cristo nell'orto, pittura finta di notte, dove l'angelo, apparendogli col lume del suo splendore, fa lume a Cristo, che è tanto simile al vero che non si può né immaginare né esprimere meglio. Giuso a piè del monte, in un piano si veggono tre apostoli che dormono, sopra i quali fa ombra il monte dove Cristo ora, che dà una forza a quelle figure che non è possibile, e più là, in un paese lontano, finto l'apparire dell'aurora. E si veggono venire da l'un dei lati alcuni soldati con Giuda. E nella sua piccolezza questa storia è tanto ben intesa che non si può né di pazienza né di studio per tanta opera paragonarla. Negli anni Ottanta del Cinquecento videro quest'opera e l'ammirarono, nonché la studiarono, Lelio Orsi, Tiziano, Lomazzo, El Greco e Annibale Carracci. Una fonte del tempo del 1582 narra che dell'opera circolava notizia in Spagna e a Roma e che sia Filippo II di Spagna, il sovrano, che Alfonso II d'Este avevano provato ad acquistarla. Invece fu un nobile milanese, Pirro Visconti, a riuscire intorno al 1587 ad aggiudicarsi l'ambito dipinto del Correggio e a portarlo a Milano, nella sua villa a Lainate. A Milano l'opera ebbe un'eccezionale fortuna. Incontrando il favore del clima profondamente religioso dell'era di San Carlo Borromeo, il quale ne teneva una copia nella camera dove morì. Da casa Visconti passò al marchese di Caracena e quindi fu portata in Spagna alla fine del Seicento, dove più tardi l'ammirò Meigs. Infine giunse in Inghilterra, dal duca di Wellington. Un'antica incisione di Bernardino Curti attesta che la parte destra del dipinto, oggi illeggibile, conteneva nello sfondo le figure di Giuda e dei soldati che avanzano con le fiaccole per catturare Cristo, come ricordava già Vasari. Ed ora veniamo al contenuto dell'opera straordinaria. Sullo sfondo di un'ombrosa foresta, rischiarata da una lontana alba a destra, Cristo a sinistra è inginocchiato con il capo levato e le braccia aperte per ricevere l'apparizione dell'angelo. Si tratta di un'apparizione innanzitutto luminosa, che rischiara il volto e la candida veste di Gesù, in contrapposizione agli apostoli addormentati sulla destra. Le luci delle fiaccole sullo sfondo sottolineano l'arrivo imminente di Giuda e dei soldati. L'opera è organizzata intorno a una calibratissima distribuzione della luce stessa, che si articola in divina, quella del Cristo, naturale, quella dell'aurora, e artificiale, quella delle fiaccole, oggi molto meno percepibile che in passato. Si tratta di un vero e proprio tour de force compositivo, date anche le ridotte dimensioni della tavola, che avrebbe insieme alla notte di Reggio fondato la fortuna del Correggio come maestro nel dipingere immagini finte di notte. Ricordiamo che l'olio su tavola del Correggio misura 38 x 41 centimetri. La progettazione mette in scena una composizione asimmetrica e soprattutto scandita in profondità, grazie all'apertura paesistica che, insieme allo scorcio degli apostoli, guida lo sguardo dello spettatore in lontananza. Cristo è in primo piano, non più di spalle o di profilo, ma direttamente rivolto verso l'osservatore, secondo un canone iconografico nuovo. Una scelta attentamente studiata dal Correggio nel disegno preparatorio, che contribuisce a rendere questa immagine particolarmente comunicativa, evocando le affinità tra la figura di Gesù Cristo e la tradizione iconografica del Vir Dolorum. Anche la rappresentazione dell'angelo presenta uno scorcio tanto ardito da permettere all'osservatore di vederne l'espressione del volto e il gesto rivolto a Gesù. Il Cristo del Getsemani di Correggio si distingue per l'intensa espressione del moto dell'animo, ovvero la ricerca di un'espressione realistica rispetto alla situazione vissuta, in questo caso angoscia, paura, dolore, ma anche dolce e remissiva accettazione della volontà di Dio. La possibile ispirazione nordica di qualche dettaglio legata alle incisioni allora diffusissime, in generale non diminuisce l'eccessa capacità inventiva dell'artista. In ultimo, passiamo ad osservare l'orazione nell'orto di Perugino, un dipinto a olio su tavola databile 1483-1495 circa, opera conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Essa venne dipinta per la chiesa del convento di San Giusto alle Mura dei frati ingesuati, conosciuti anche come Gesuati, che sorsero a metà del XIV secolo come fraternità di laici ispirata alla spiritualità di San Girolamo. Essi si trasformarono poi in ordine mendicante, con il titolo di frati gesuati di San Girolamo, e infine in congregazione clericale, nel 1606, e divennero chierici apostolici di San Girolamo. Essi vennero poi soppressi da Papa Clemente IX nel 1668. Pietro Perugino, per questi frati, oltre all'orazione nell'orto, realizzò anche la Pietà e la Crocifissione. Giorgio Vasari vide queste tavole sugli altari laterali della chiesa di San Giovanni Battista della Calza, dove erano stati trasferiti dopo che l'altra chiesa venne distrutta nel 1529 a causa dell'assedio di Firenze. L'orazione nell'orto stette sul secondo altare sinistro della navata della chiesa fino alle soppressioni della fine del XVIII secolo, quando l'opera venne destinata alla Galleria dell'Accademia, dove erano stati radunati tutti i dipinti più importanti, provenienti dagli ex istituti religiosi, che erano stati perseguitati, smantellati e derubati. Negli anni 50 del XX secolo, con la riorganizzazione delle collezioni fiorentine, venne destinata quest'opera agli Uffizi, insieme alle altre tavole del Perugino, la Pietà e la Crocifissione, che si trovano oggi nella sala di Leonardo. La scena dell'orazione nell'orto è impostata secondo uno schema pacato e piacevole, in cui paesaggio e personaggi interagiscono creando una composizione accuratamente bilanciata, corrispondenze simmetriche e un'ordinata scansione dei piani. Il colore è acceso e morbidamente sfumato. La luce è forte, ma mai troppo incidente. I volumi ben modellati, la spazialità profondissima, grazie all'espediente del paesaggio che schiarisce in lontananza per effetto della foschia. Al centro della pala campeggia Cristo inginocchiato su una roccia dell'orto del Getsemani, mentre riceve da un angelo un calice di vino. La sua figura si staglia contro il cielo chiaro e forma uno schema triangolare con i tre apostoli addormentati alla base. Si riconoscono rispettivamente da sinistra San Giovanni, San Pietro e San Giacomo il Maggiore. Lo schema triangolare è intersecato dalle linee digradanti delle colline ai lati, che terminano in una veduta lacustre, molto usata nella pittura dell'epoca, con una città fortificata e un ponte all'antica. Le figure addormentate vennero ampiamente lodate da Vasari, nei quali l'artista, secondo il critico d'arte, mostrò, scrive testualmente, quanto vaglia il sonno contro gli affanni e i dispiaceri. Ai lati, in secondo piano, si avvicinano due gruppi di soldati che stanno venendo a catturare Gesù Cristo, guidati dal traditore Giuda Iscariota. Se la loro presenza è tipica nell'iconografia della scena, molto originale è la loro disposizione su entrambi i lati. Infatti, seppur a distanza, i soldati accerchiano già il Redentore. Gli alberelli che punteggiano le colline sono esili e dalle morbide fronde, elemento tipico di Perugino e della scuola umbra. Si stagliano nel nitido paesaggio ispirato ai modelli nordici, ispirazione lodatissima da Giorgio Vasari, il primo grande critico d'arte. Grazie e a presto con la fede e la bellezza.